Radio Nuova Trieste presenta Mondo Verde, stare bene con le piante, a cura di Maria Luisa Salvini.
Saluto a tutti quanti voi, siamo nell'angolo del verde insieme alle nostre amiche piante. La settimana scorsa avevo terminato dicendo che gli scambi di sostanze gassose che sono così importanti per la pianta in quanto sono mezzo di messaggi, mezzo di comunicazione, vengono liberate dalle piante attraverso gli stomi. Vi avevo già detto qualche cosa sugli stomi e volevo solo ritornare un momentino dicendo che nelle piante terrestri la presenza degli stomi è localizzata sulla pagina inferiore della foglia. Ma ci sono anche delle piante che non sono completamente sommerse, ma lo sono in parte. Per esempio, una bellissima pianta da giardino come la ninfea, che troviamo come specie, diciamo, decorativa di molti giardini, se hanno la possibilità di avere dei laghetti o nei parchi. Bene, in queste piante gli stomi si trovano invece sulla pagina superiore, perché è quella che è a contatto con l'aria. Nella pagina inferiore invece di queste specie vegetali, la pianta ha prodotto dei particolari tessuti cavi grazie ai quali l'aria può arrivare a tutte le sue parti. Bene, con queste ultime parole ho terminato l'interessantissimo incontro sulla comunicazione delle piante, di cui magari non si sospetta molto, perché certe parti, come per esempio quelle che utilizzano l'apparato radicale, a noi, cioè per noi, non sono visibili. E passo ad iniziare a parlare di un'altra pianta, e questo per due motivi. La prima è la sua presenza geografica in nazioni che sono vicine a quella dove si è srotolato il percorso di vita di Gesù di Nazareth. La seconda è che nella Bibbia le citazioni che la riguardano sono veramente tantissime. La pianta può essere nella Bibbia nominata con significati diversi, simbolico, religioso, etico, per gli usi, eccetera. Si tratta del cedro del Libano, una specie arborea che appartiene alle conifere. Il nome scientifico è Cedrus libani e ci informa circa lo stato in cui nasce e cresce, ma non solo il Libano, quindi, ma anche la Siria e la Turchia. Vediamo invece che cosa ci dice la etimologia, che come al solito ci offre già delle indicazioni sulle caratteristiche di questa specie. La parola Cedrus, quella del genere, potrebbe forse derivare dal greco kedros, che vuol dire oscuro, e si fa riferimento al colore verde molto scuro delle foglie aghiformi della pianta, o anche grigio bluastre. Però cedrus potrebbe anche collegarsi ad un'altra parola greca, che è cheo, che vuol dire colare, e che sta ad indicare la resina che fuoriesce dalla corteccia. elemento che caratterizza quasi tutte le conifere. Lo abbiamo ricordato per un secondo nella puntata scorsa, mi pare, con il bostrico e l'abeto rosso. Le uniche due conifere che non producono resina sono il tasso o albero della morte e il cipresso. E anche l'abete bianco, ma non ne sono proprio sicura. Non sono riuscita a trovare conferma. Eventualmente ve la darò la prossima volta. Il cedro del Libano è una pianta maestosa che può raggiungere i 40 metri di altezza con alcuni esemplari e la cui metratura si innalza ulteriormente, arrivando a toccare anche quota 60 metri. Rappresentano questi ultimi però delle eccezioni e vivono questi cedri in aree limitate all'interno degli stati di cui vi dicevo prima e dei quali darò qualche notizia più avanti. Abitualmente il tronco ha un diametro di 2,5 metri. Conifere quindi. E dentro questo raggruppamento vegetale possiamo trovare altre specie di cedri, per esempio il cedro dell'Atlante. Il cedrano del Libano vive in zone montuose con un'altezza che sta tra i 1000 e i 1500 metri e lo troviamo spesso associato ad altre specie vegetali, per esempio pini, diverse specie di ginepro e un abete che si chiama l'abete di cilicia. Allo stato naturale questo cedro è una specie dominante. Cosa vogliono dire queste due parole, un nome e un aggettivo? Significa che sviluppandosi molto in altezza può catturare per sé tanta luce, sottraendola però alle altre piante che vivono sotto di lei, che sono quelle che vengono comunemente indicate come specie del sottobosco, le quali inevitabilmente ne subiscono i danni durante il loro sviluppo. Questa sottrazione luminosa, che logicamente non è volontaria, è legata al fatto che le sue caratteristiche genetiche la portano durante la crescita ad allargare i suoi rami. Quando è giovane, infatti, la forma complessiva del cedro del Libano è quella di un cono. La chioma è densa e i rami tendono ad orientarsi verso l'alto. Ma poi, proprio a causa di questa informazione che è presente nel DNA della pianta, e con il trascorrere del tempo, i rami che erano quasi verticali si allontanano dal tronco e si dispongono quasi parallelamente al terreno, facendo in questo modo assumere all'albero una forma ad ombrello. O altri sostituiscono questa parola dicendone un'altra, cioè che ha una forma a candelabro. Comunque non cambia molto quella che è l'essenza, va bene? I rami che si dispongono quasi parallelamente al terreno sono ricoperti da foglie aghiformi, corte, che sono riunite in gruppetti a dare dei ciuffetti e ogni ciuffetto conta da 20 a 30 aghi. Allora, data questa particolare orientazione delle foglie adulte del cedro del Libano, ne viene come conseguenza che chi volesse cimentarsi a far crescere questa pianta deve ricordarsi che è una specie affamata di spazio ed è proprio per questo motivo che l'albero è facilmente ritrovabile per la sua bellezza nei parchi, nei giardini ed anche nei cimiteri. Ma la presenza del cedro del Libano nei parchi che sono visitati, come per esempio in questo periodo che io registro, diciamo, in giornate in cui ci sono le visite grazie al FAI, la presenza di un cedro nel parco è una cosa incredibile da vedersi, proprio per la sua maestosità. Ma ritorniamo alla pianta. La corteccia della pianta, che è grigio scura, col trascorrere del tempo tende a rompersi in placche verticali. Una volta che siano state soddisfatte le esigenze di spazio, il cedro del Libano non ha grandi esigenze per crescere bene. Perché? Perché si tratta di una specie rustica caratterizzata da una notevole resistenza agli inverni rigidi e alle estati molto calde e siccitose, ha infatti bisogno solo dell'acqua piovana, ma le sue radici sono molto profonde, per cui penetrando abbondantemente nel terreno può cercare molto bene il prezioso liquido. Però teme una cosa, teme il marciume che può interessare le radici, e questo lo si ha quando le piogge sono troppo abbondanti, ma anche il lavorio degli afidi e poi di alcune specie di muffe. E c'è anche il tarlo, che è ghiotto della sua corteccia. Bene, allora mi fermo e vi auguro una buona settimana e alla prossima.
Radio Nuova Trieste ha presentato Mondo Verde, stare bene con le piante, a cura di Maria Luisa Salvini.